faremo un giro di interventi, poi dopo la risposta al sindaco, agli assessori, prima di andare. Prego, consigliere. Sì, sì, sì. Dopo, dopo. Consigliere Bugliarelli. E il microfono.
Contrariamente a chi mi ha preceduto, sarò estremamente breve, però vorrei, come dire, togliermi un sassolino dalla scarpa in questo confronto spesso dialettico, spesso difficile con il consigliere Rapoli. Intanto noi non abbiamo né la facoltà né l'interesse né la voglia di fermare la discussione né di ostacolare qualcuno nell'esporre le proprie idee, ci mancherebbe altro. Rimangono fortunatamente differenze di visione, però il diritto a esprimere, soprattutto in un'aula come questa, dove tutto il consesso cittadino in qualche modo si ritrova, va assolutamente preservato. Mi permetto però semplicemente di dire, prima di partire con l'intervento tecnico, se posso definirlo così, un paio di osservazioni. In merito al fatto dell'ottenimento dei contributi regionali e anche nazionali, tipo quelli del CONI, di cui secondo me legittimamente e doverosamente l'assessore Bastrighi si ha rivendicato l'operato suo e l'operato della Giunta, se fosse così facile ottenerli, li otterrebbero tutti. Quindi dal comune di Trequanda, al comune di Pescasserio, al comune di Bitonto, che mi piace sempre citare per il nome ambiguo, tutti otterrebbero Bitonto, del quale sono cittadino onorario. Tutti otterrebbero qualunque cosa, sarebbero interventi a pioggia. Invece mi pare che almeno in relazione, ma non solo in relazione, alle aree periferiche, credo che, insomma, non so che tipo di attività, di lobbying sia stata condotta, ma credo che sia un merito che vada riconosciuto a questa giunta di aver ottenuto magari poco, per carità, in relazione a tutte le nostre necessità, ma in un capitolo in cui si parla di recupero delle periferie urbane. Cioè, mi sembra un piccolo simbolico successo. Insomma. Per quanto riguarda il discorso dei tributi, o meglio degli oneri di urbanizzazione a cui si faceva riferimento, mi pareva che l'impostazione che era stata esposta dalla Giunta fosse che l'ufficio tecnico, nonostante le difficoltà di cui noi siamo ben consapevoli in termini di organico e in termini di sovrappiù di lavoro connesso non davvero all'ottenimento e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini di Sinalunga, bensì alle innumerevoli denunce penali che continuamente arrivano sul tavolo di questa amministrazione, se tutto questo fosse tolto di mezzo, probabilmente riuscirebbero a sfogare ancora più il lavoro, il che vorrebbe dire anche un minimo di contributo all'economia locale. Se non so chi, ma nell'ambito di questo comune, o forse dei comuni limitrofi, si diverte, non so quanto, non so perché, non so come, ma si diverte, come dire, a seminare zizzania facendo denunce su denunce, cercando di andare a vedere cose dove magari forse ci sono, ma dove magari invece è pure invenzione. Se questo poi significa togliere lavoro ai professionisti della zona che attendono autorizzazioni che il nostro comune, che il nostro ufficio tecnico non può sfogare perché c'ha la finanza, perché c'ha la guardia forestale, perché c'ha tutto quell'altro che vengono continuamente a chiedere, a interrogare, a porre su interrogatorio, allora io direi, se l'interesse nostro è davvero quello di dare un minimo di contributo, oltre che di giustizia e di regolamento, di rispetto delle regole, ecco, forse io mi sarei aspettato dalla minoranza, dall'opposizione, anche il dire, signori, vogliamo tutti insieme cercare di capire se e come questo ufficio tecnico può lavorare meglio, e attraverso il contributo davvero di tutti, il propositivo e positivo. Questo io non l'ho mai visto, non l'ho mai visto e sono convinto che fino al 2019, penso, quando noi saremo ancora in carica, penso e spero, credo e non lo continueremo a vedere. Vengo agli aspetti squisitamente tecnico-politici. Io mi permetto di chiedere a tutti quanti i consiglieri, non è un divertimento, ma lo chiedo nell'ottica di consentire, di permettere, di invitare ciascuno di voi a capire bene quello che stiamo facendo oggi, ovvero cercate di capire, cercate di leggere, io ci ho provato, ammetto di esserci riuscito poco, che diavolo di mostro è questo bilancio armonizzato che sta regolando la nostra vita, la nostra come quella degli 8.000 comuni che fanno parte dell'Italia. Io non sono in grado di capire se nella genesi di questo bilancio armonizzato, di questo mostro, come io lo definisco, di bilancio armonizzato, ci sia il solito pizzico di Europa che io continuo a vedere in tante cose, spesso anche in salsa germanica, come amo definirlo, oppure se in fondo ci sia stata solo l'esigenza di porre un argine ad una gestione dei bilanci che fino al 2011, largo circa, è stata sicuramente allegra e spensierata. Non parlo del nostro comune, parlo di tutte le città italiane. Oggi il bilancio è una camicia di forza con la quale ci troviamo a dover combattere quotidianamente. Mi domando che cosa abbiamo fatto male noi come amministratori di questo periodo storico a trovarci oggi ad amministrare con questa congiuntura astrale fatta di crisi economica, di sfiducia complessiva e anche di queste follie contabili. Scontiamo anche su questo tema, quella del mostro contabile, come ho già detto, gli errori e talvolta l'irresponsabilità di chi ha amministrato gli enti locali in tutta l'Italia, a destra e a sinistra che fosse l'amministrazione, nell'ultimo ventennio. Come avete già abbondantemente detto e fatto capire anche dagli interventi precedenti, il tema principale della discussione eterna è la proposta della Giunta in merito all'aumento che io amo definire, che noi amiamo definire temporaneo, delle tariffe a domanda individuale. Dico temporaneo perché noi siamo convinti che ci sia spazio, come è stato in qualche modo accennato anche dall'opposizione, per aumentare l'efficienza della macchina amministrativa, cosa che potrà contribuire nel medio termine a ridurre le spese correnti. Ciò consentirà, questo è il nostro auspicio, fino al punto di dire che questo auspicio crediamo possa avvenire già nel 2017, ciò consentirà di diminuire le tariffe a carico delle famiglie. Come gruppo di maggioranza non possiamo dirci contenti per questa scelta, ma ne capiamo la logica e la facciamo nostra. Siamo orgogliosi di alcune scelte fatte fin dall'inizio del nostro mandato, tipo la decisione, come è stata detta anche in precedenza, di ridurre le aliquote sugli immobili e di premere sull'acceleratore dell'accertamento e della riscossione del recupero. Ciò ha permesso di ridurre le tasse, come abbiamo detto, ma di aumentare le entrate. Abbiamo cioè realizzato nel nostro piccolo quello che è una cosa che sentiamo sempre dire in Italia dai nostri governanti: pagare meno, pagare tutti. Ecco, nel nostro piccolo ci sembra di aver dato un piccolo esempio in questo senso. Quindi noi come gruppo di maggioranza questo aumento del tariffe lo viviamo con una certa insofferenza. Ma siamo certi che la Giunta e i responsabili degli uffici sapranno identificare e produrre quelle maggiori efficienze di cui abbiamo bisogno. La nostra scommessa è pertanto quella di vedere quanto prima, più tardi nel previsionale del 2018, il riavvolgimento della pellicola che stiamo vedendo oggi, ovvero di poter tornare a ridurre le tariffe dei servizi a domanda individuale. Mi permetto infine di suggerire alla Giunta di procedere anche alla verifica delle fasce ISEE. Ricordo come nei patti siglati con i sindacati nel 2014, quando iniziamo questo mandato, ci fosse e fosse scritto, fosse firmato la volontà di procedere ad un progetto per la verifica della corrispondenza di tale fascia con la realtà, come in qualche modo anche la consigliera Rappoli suggeriva in precedenza. Infine ricordo l'opportunità di aderire al meccanismo delle segnalazioni qualificate. Il meccanismo delle segnalazioni qualificate, provo a dirlo, ovvero la facoltà di segnalare, un'amministrazione può segnalare di sua spontanea iniziativa all'Agenzia delle Entrate quei soggetti che evadono o eludono tributi erariali quali IRPEF, IRES, IVA, registro e via discorrendo. Qualcuno potrà storcere la bocca di fronte a questa proposta pensando che ciò equivalga ad agire come delle spie. Personalmente io non ho nessuna remora ad agire contro chi, pur godendo dei privilegi messi a disposizione da ogni cittadino, dalla comunità di cui fa parte, si rifiuta di contribuirne al sostegno. Se il prezzo che devo pagare per essere un buon amministratore è quello di essere chiamato, definito spia in questo senso, ammetto di non avere nessuna difficoltà a pagarlo. Questo mi consentirà di chiamare vigliacco chi non paga il dovuto. Questo tempo che stiamo vivendo esige che chi amministra ci metta la faccia e che i periodi delle vacche grasse, ammesso che ne siano mai esistiti, sono abbondantemente finiti da alcuni anni. Grazie.
Grazie consigliere Bujarelli. A chi la parola? Se non ci sono altri interventi al momento, prima delle dichiarazioni di voto, darei alcune risposte. Per quanto è possibile, credo sia il sindaco che gli assessori debbono, diciamo, ai consiglieri che hanno parlato dare alcune spiegazioni in merito. Scusate, allora mi dispiace, il consigliere Ciacci ha dovuto lasciare l'aula perché non so, ha avuto qualche problema di salute, quindi speriamo che non sia niente di importante, e quindi se viene anche verbalizzato l'uscita de... Ok. Allora, per quanto concerne il mattatoio comunale, appunto proprio Ciacci chiedeva spiegazioni, una parte di soldi destinati al mattatoio comunale sono quei soldi, come si dice, vincolati e che possono essere utilizzati soltanto per intervenire sul mattatoio comunale. Ad oggi abbiamo in cassa e possiamo spenderli soltanto per quella determinata funzione che è la ristrutturazione del mattatoio comunale, circa 80.000 euro che il comune non può utilizzare diversamente perché sono fondi che vengono da altri comuni. Allora, quelli sono vincolati e il comune di Sinalunga non metterà una lira in più sul mattatoio comunale. Se quei soldi basteranno a fare i lavori previsti, altre risorse non verranno aggiunte. Non ho capito prima che cosa diceva, forse l'assessore poi risponderà, sul campo sportivo di Bettolle, però... Certo, ma noi abbiamo già pensato come amministrazione comunale che il campo sportivo di Bettolle debba avere in futuro un'altra destinazione. Naturalmente questa destinazione di quello nuovo naturalmente andrà a regime e quello vecchio dovrà avere un'altra destinazione, come abbiamo sempre detto. L'altro intervento riguardava del quale era favorevole l'intervento sulla stazione della polizia stradale di Pieve di Sinalunga. Naturalmente siamo a favore anche noi e il costo di quell'intervento è determinato dalle indicazioni che la polizia stradale stessa ha dato all'amministrazione comunale, perché come tutti ben sanno gli edifici, le stazioni di polizia stradale come quelle di altri corpi hanno delle specifiche particolari e quindi dobbiamo intervenire in modo particolare. Un esempio è quello dei vetri antiproiettile, ma non solo, cassaforte e quant'altro. Quindi il costo è determinato da quell'impostazione lì. Per quanto concerne gli inserimenti di Farnetella e Rigomagno nelle alienazioni, questa è una possibilità, ma dopodiché per poter alienare quei beni dobbiamo fare il bando. Allora, il bando sarà concordato, sarà valutato attentamente e quegli edifici eventualmente messi a bando dovranno avere comunque una ricaduta pubblica sul territorio di quelle frazioni. Sappiamo benissimo che per loro è importante comunque che ci rimanga uno spazio pubblico da poter utilizzare. I i parcheggi di via Umberto I. Allora, come mai abbiamo messo nel programma i parcheggi di via Umberto I? Perché ci sono delle richieste, non sono sufficienti, e noi pensiamo di realizzare eventualmente, fosse possibile, i parcheggi di via Umberto I attraverso una sorta di prevendita, or quando si trovasse diciamo, le finanze per andare a realizzare i parcheggi stessi, ma tipo quello che avviene per la realizzazione, diciamo, dei loculi cimiteriali. Quindi terreni, alienazioni, bilancio, naturalmente, come sempre, i terreni che si mettono in alienazione fanno parte del bilancio e quindi aumentano la parte in conto capitale. Naturalmente non rientrano nella parte corrente del bilancio. I rifiuti è un problema che è davanti a tutti noi. Ancora il PEF non è arrivato qui a Sinalunga, ma credo a breve arriverà. Sapete tutti che è stata commissariata la 6, avevamo un progetto che doveva essere fatto a breve termine di porta a porta. Probabilmente questi progetti slitteranno laddove non sono già partiti e dove non erano già stati programmati. Naturalmente la questione della 6 non è fluida, quindi dobbiamo attendere in merito. Ora l'Angelina mi ha fatto alcune domande. Allora, l'asilo nido è aumentato e risponderà naturalmente l'assessore. Io voglio rispondere invece in merito alla scuola materna La Balena. Scuola materna La Balena è un problema che noi ci troviamo a dover risolvere. Lo so che io facevo il vice sindaco, quindi me lo può anche ricordare, ma lo so. No, sì. No, però ha detto ci piove, cioè, è vero, ci piove. Allora, una notizia che posso dare qui in consiglio, giustamente è giusto darla in questo consesso, è che stiamo trovando l'accordo con il nostro CTP, col CTP della controparte, per poter, diciamo, a breve tempo rifare il tetto e quindi eliminare tutte le problematiche relative, diciamo, alle infiltrazioni d'acqua. Quindi quella parte lì andrà risolta. Naturalmente abbiamo all'incirca fermo circa 700.000 euro vincolati, quindi anche quelle fanno parte del famoso monte di bilancio vincolato che non possiamo spendere. Una volta andati a risolvere la questione con quelli che attualmente non c'è più la ditta costruttrice perché è fallita, ma c'è un concordato, noi saremo pronti per poi pagare chi dovremo pagare e fare lavori, naturalmente, prima fare lavori di ristrutturazione del tetto. Permessi a costruire. Capisco che ancora non sappiamo quello che può, diciamo, che possiamo introitare attraverso il regolamento urbanistico. Luci e ombre, abbiamo un regolamento urbanistico. L'anno scorso abbiamo introitato 330.000 euro, più del previsto. Quest'anno, in modo cautelativo, il ragioniere ha rimesso una somma relativamente bassa, intorno a 270.000 euro. Ad oggi, che è il terzo mese dell'anno, abbiamo incassato 105.000 euro, quindi prevediamo che questa cifra, cioè la cifra dell'anno scorso, o venga pareggiata o addirittura superata. La strada di Bettolle. La strada di Bettolle non è un problema sinalunghese, basta, è un problema di area. La strada che doveva essere costruita a Bettolle, la famosa variante, era una strada che doveva servire l'ospedale di Nottola e quindi, come tutti sappiamo, doveva essere fatta attraverso alcuni finanziamenti che oggi non ci sono più. Noi abbiamo dovuto prendere una decisione di cui poi parlerà l'assessore Bastreghi, che è quella di mettere in sicurezza quella zona. Poi vediamo se attraverso lo sviluppo di qualche ulteriore recupero o trasformazione possiamo fare strade alternative, ma ad oggi dobbiamo accontentarci di questo. Io credo, per quanto mi riguarda, ho risposto più o meno alle domande che mi sono state poste. Ora passo la parola. Sì.
L'acquisto del terreno zona sportiva Sinalunga Paese, questa mi ero scordata a chiederlo, in cosa consiste?
Allora, è la zona delle piscine, consiste nell'acquistare una parte di terreno attualmente di proprietà della diocesi per poter ampliare gli impianti sportivi nella zona della piscina.
Va bene.
Assessore Mannucci.
Sì, mi dispiace che Gabriele non può sentire questa risposta. Io non ho trascurato l'elemento della tariffa perché non volevo affrontarlo. Ovviamente, insomma, sono state scelte comunque dolorose per tutta la giunta, però volevo attendere anche una vostra valutazione e le vostre considerazioni al riguardo, anche se appunto un po' me le aspettavo. Rispetto al nido, stiamo lavorando sui parametri, sui numeri, insomma, sulla disponibilità economica che ci ha dato, che ci darà, insomma, questo bilancio, e quindi lavoreremo su questi numeri per cercare di capire appunto dove possiamo arrivare, per cercare di limitare il più possibile gli aumenti prospettati. Ovviamente, insomma, c'è un lavoro in corso e quindi ancora non sono in grado di poter dare niente certo, però comunque, insomma, appunto, tanto questa delibera dovrà comunque, per essere modificata, ripassare per il Consiglio, penso, no? Quindi, insomma, no. Comunque riaggiorneremo, mi prendo questo impegno, insomma, di fare un ragionamento con voi, insomma, appena ci saranno dei numeri e un quadro più definito rispetto all'avvio dell'anno scolastico a settembre. Sulla mensa non intendevo, cioè non volevo, io sicuramente mi sono espressa male, non volevo parlare della qualità dei pasti. Noi vengono fatte delle commissioni con dei controlli che sono a sorpresa, e lo voglio ribadire qui in consiglio con la registrazione ufficiale, perché so che ci sono appunto queste voci che però sono voci di strada, insomma. Qui lavoriamo, l'ufficio lavora direttamente con i soggetti, informa direttamente i soggetti, le persone, gli individui che poi saranno presenti alla commissione, e che è a sorpresa, e lo dimostra il fatto che alcune commissioni che sono state fatte non sono andate molto bene, hanno rilevato delle criticità. Quindi, cioè, se fossero stati avvisati, insomma, sarebbero andate magari anche in modo diverso. Che ci sono delle criticità lo sappiamo, ne siamo consapevoli. L'obiettivo che ci siamo dati con il sindaco è quello di cercare di lavorare, di entrare in questo momento e su questo aspetto a gamba tesa, per alzare il livello della qualità dei pasti che vengono offerti ad oggi. E uno degli aspetti che potrà cambiare, potrà rappresentare una chiave di volta sarà quello dell'apertura del centro cottura qua a Sinalunga, e quindi insomma, anche della vicinanza territoriale, insomma, no, ai plessi. Sì, il nido. Gli esoneri che sono previsti per il nido non sono stati previsti in modo arbitrario dall'amministrazione perché qualcuno viene considerato più agevolato, ma ci sono delle relazioni dei servizi sociali che non si basano solamente sugli aspetti economici, ma anche e soprattutto sugli aspetti sociali in cui vivono determinate famiglie, e ci chiedono appunto l'inserimento. Quando è stato possibile l'abbiamo sempre realizzato, ovviamente, per andare incontro a situazioni veramente gravi, anche perché appunto su 49 bambini sono solamente due, insomma.
Posso dire una parola sola?
La vigilanza dei trasporti. Sì.
Laura, posso una parola su questo discorso qui? No, siccome si sta
comunque
parlando...
non è una scelta arbitraria,
nel senso... A me sta bene, anzi cioè, probabilmente la condivido questa cosa qui. Volevo dire solo una parola, ma veramente un inciso da un secondo. Sì, ma è una parola proprio per questo discorso qua. Io non riesco a capire il discorso delle fasce. Qui si parla di un ISEE da 0 a 6.500 euro. Questo significa che di due persone, di due genitori, forse lavora mezzo ufficialmente, no? Perché che necessità hanno queste persone di mandare un bambino al nido quando sicuramente uno dei due sicuramente è a casa? Ecco, era solo questo, scusate.
Allora... Allora, l'ISEE, innanzitutto l'ISEE non è il reddito, ok? E quindi entrano in ballo tanti fattori sul calcolo dell'ISEE. La motivazione che spinge le famiglie a fare domanda non è soggetta alla nostra, cioè, a considerazioni personali, c'è un regolamento comunale che stabilisce un punteggio per ogni elemento che viene segnalato dalla famiglia, e che non è solamente il punteggio che viene attribuito alla famiglia, al bambino, insomma, che fa domanda, non è legato solamente al reddito, ma è legato a tanti fattori, anche perché, come dicevi giustamente te, il nido è un servizio che nasce per conciliare i tempi di lavoro e di vita delle famiglie, soprattutto per chi appunto lavora, no? E quindi, in virtù di questo principio, quando fu fatto il regolamento del nido e fu riaggiornato diversi anni fa, però insomma, per adesso ci garantisce in qualche modo, furono inserite tanti elementi per valutare e per attribuire il punteggio alle famiglie, che sono legati alla situazione familiare, che sono legati alla turnazione, a che tipo di lavoro uno svolge, ad esempio se uno fa la turnazione, se ha degli orari fissi, cioè non è solamente l'elemento reddito che fa il punteggio del bambino che poi accede al servizio, ma ci sono tanti aspetti che vengono valutati dall'ente, e non è quello preminente il reddito. Poi ovviamente, insomma, se rientrano appunto nelle disponibilità dei posti, ognuno presenta insomma le sue dichiarazioni. Vigilanza. Ho sbagliato prima perché ti ho interrotto, scusa. La vigilanza che noi facciamo, allora prima infatti ho detto la vigilanza facciamo per la scuola dell'infanzia, non ho specificato che la facciamo all'interno del pulmino, cioè noi la facciamo in virtù del trasporto, sì. E quindi insomma la facciamo solamente per prendere i bambini durante il trasporto e poi all'arrivo a scuola finché non c'è l'ingresso, insomma, nelle aule. Ecco.
Grazie Assessore Mannucci. La parola all'Assessore Bastri.
Ma solo per precisare e fare alcune considerazioni in merito agli interventi che ci sono stati da parte dell'opposizione, ma io credo che il Consiglio Comunale rappresenti il momento in cui, soprattutto quando si parla di bilancio, si possa esporre le attività che si sono fatte e quelle che si intendono realizzare. Quindi è stata mia intenzione, soprattutto il senso del mio intervento era dire e rappresentare quello che siamo riusciti a fare, soprattutto per quanto riguarda appunto la parte iniziale del mio intervento che riguardava i contributi che siamo riusciti a reperire. Il senso era quello di dire che io sono qui a rappresentare un lavoro che è stato fatto non da me, ma da un'amministrazione comunale e dagli uffici. E quindi in questa situazione mi sembrava giusto dare merito a quello che è stato il lavoro fatto da tutti e quindi anche, come dire, manifestare la soddisfazione per quello che è il risultato di un lavoro collegiale che ha visto l'intervento degli uffici, ha visto l'intervento degli assessori, talvolta anche dei consiglieri, per cui questo era l'interesse e l'intenzione del mio intervento. Inoltre credo che sia una soddisfazione, soprattutto da parte della maggioranza, vedere realizzati interventi sul territorio che rappresentano un beneficio per i cittadini e che sono il frutto del lavoro di persone che hanno individuato un bisogno e che hanno provato a intervenire e a dare risposte. Questo era semplicemente quello che volevo dire, rappresentando tutti quelli che sono gli interventi realizzati grazie ai contributi che siamo riusciti a intercettare. Perché, mi preme sottolinearlo, è una soddisfazione di tutti vedere quando un progetto del Comune di Sinalunga si trova ad essere finanziato su graduatorie nazionali e quindi ad avere contributi da parte di enti, per cui non è così semplice e scontato che il lavoro poi vada a buon fine. Per quanto riguarda il semaforo, credo che sia una soluzione estremamente risolutiva ed economica, perché con poco più di 20.000 euro finanziati dal Comune, gli altri sono stati finanziati, come dicevo prima, dal Ministero dei Trasporti, siamo riusciti a dare una risposta ad un crocevia difficile del nostro Comune, difficile con un alto tasso di incidentalità. Certo, ci sono soluzioni migliori, ci sono soluzioni che sgraverebbero il traffico di bettolle dal centro dei viali e quindi potrebbe ovviamente il traffico passare non per il centro ma per una viabilità alternativa. Ma tant'è, questa era l'unica in questo momento soluzione possibile, immediata e che consentiva di dare una risposta a problemi che da tanti anni si evidenziano in quel crocevia. Per cui mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il palazzetto, certo è un lavoro di ristrutturazione, l'ho detto, un lavoro di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, era nel programma politico di questa amministrazione, quindi l'abbiamo individuato politicamente, poi dopo abbiamo trovato i soldi e l'abbiamo realizzato, un motivo di soddisfazione. L'abbiamo realizzato in tempi brevi, sappiamo benissimo che non è una soluzione a quelli che sono altri problemi, quelli di appunto poter dare risposte ad altri sport che spesso si trovano costretti a doversi anche litigare le ore nelle nostre palestre scolastiche. Ma anche su questo ne siamo consapevoli, sappiamo che è una questione che preme a molte associazioni sportive, per cui stiamo lavorando affinché si riesca anche qui a trovare risorse per poter dare questo tipo di risposta che conosciamo che conosciamo benissimo il problema, per cui ci stiamo lavorando, vediamo se entro la fine del mandato riusciamo a risolvere anche questo problema qui. Per quanto riguarda, no, l'utilizzo di palestre di comuni limitrofi, anche qui mi preme sottolineare un aspetto che, visto l'intervento di manutenzione che abbiamo fatto praticamente su tutte quante le palestre scolastiche del nostro comune in tempi velocissimi, perché sono tre anni di mandato, 2 anni e mezzo, quindi l'abbiamo praticamente ristrutturate tutte, possiamo garantire un livello qualitativo delle strutture che forse in molti comuni limitrofi non si trova, tant'è che molti ragazzi dei comuni limitrofi hanno le palestre inagibili e vengono ad utilizzare le nostre palestre, per cui anche su questo non mi trovo completamente d'accordo con quello che è l'intervento dell'opposizione. Mi preme sottolineare un altro aspetto, e sinceramente anche un po' una frase offensiva nel definirmi bella statuina, perché, come ho detto nell'intervento, l'amministrazione riconosce il valore delle associazioni e ha evidenziato tutte quelle che sono state le manifestazioni sportive che sono state realizzate dalle associazioni sportive di questo territorio. Nessuno vuole appropriarsi di quello che è il lavoro del volontariato, delle associazioni sportive e di tutta l'attività sociale, ricreativa, non solo sportiva, che fanno durante l'anno. Per cui, come ho detto nell'intervento, l'attività dell'amministrazione è quella di dialogare costantemente con le associazioni sportive, di riconoscerne il valore e di promuovere, per quelle che sono le nostre competenze, le attività che le associazioni svolgono quotidianamente nel nostro territorio.
Grazie Assessore. Emma, avevi da rispondere?
I locali dove verrà allestito quello che erroneamente ancora chiamiamo antiquarium, che si trovano in via Spadaforte, sono costituiti da una stanza, di cui lei riferiva la metratura, e da un altro aggetto, chiamerei, una parte non praticabile ma comunque vasta, che verrà valorizzata come spazio espositivo. Pertanto la stanza, che era già stata restaurata precedentemente e inutilizzata, verrà ulteriormente valorizzata anche con il restauro particolare che ora spiegherò di questa seconda parte. Il museo, ma anche questa è una parola che non va bene perché non sarà un museo, così come non è un antiquarium e non lo sarà, consta di una parte espositiva detta classica, quindi con delle vetrine che raccolgono dei reperti, e i reperti, tengo a precisare, che sono tutti esclusivamente provenienti da San Giustino. La necropoli, costituita da 8 tombe accertate, di cui 4 scavate, e che hanno dato alla luce questi reperti che verranno là esposti. E da questa seconda parte impraticabile, che verrà ricostruita, riallestita senza alterarne i volumi, come una delle 4 tombe scavate in cui sono stati trovati i sarcofagi. Quindi il museo, ribadisco, che faccio per dire prima, sarà formato da 2 parti, una parte antistante visibile attualmente e una parte in cui si potrà solo affacciare il visitatore. Sarà illuminata e sarà appunto riallestita, ricostruita, ci saranno le postazioni dove erano poggiati questi sarcofagi, quindi sarà come un immergersi dentro una tomba, non potendolo fare direttamente. I reperti verranno, non saranno soprammobili sopra delle mensole, ma saranno messi in teche, che anche queste non sono comprate, come dice qualcuno in televisione all'IKEA. Sono teche costruite apposta e che rispondono ai requisiti di sicurezza e anche di le caratteristiche, diciamo, di completa visibilità, che permettono completa visibilità ai reperti, che la sovrintendenza ha approvato. Perché la sovrintendenza dà il permesso di esporre a patto che ci siano le condizioni di tutela e di visibilità di quello che viene messo dentro queste teche. Le teche saranno poi corredate esternamente alle pareti del primo vano, chiamiamolo così, da 10 pannelli esplicativi con dei testi storici, grafici, che devono essere elaborati. Ci sarà qualcuno che dovrà scrivere cose esatte, quindi comunque sono dei costi. E poi c'è l'illuminazione. Anche questa non sarà una lampadina, ma saranno delle luci apposite, proprio quelle che noi vediamo al Louvre, al Palazzo, agli Uffizi, ai musei del nostro territorio e altrove. Quindi sono tutte cose molto specifiche che portano a questa cifra. Ma questa apertura di queste stanze etrusche, questo probabilmente sarà il nome, ci permette, io sono stata già contattata dal direttore della rete museale senese, di prendere un treno che anni fa non fu preso per niente. Quindi noi, nell'ambito della provincia di Siena, siamo, per chi non lo ricorda, l'unico, forse ce ne sono due, comuni privi di museo. Appunto, allora, abbiamo fatto di tutto per essere all'altezza degli altri comuni, non tanto perché li invidiamo, ma perché è disdicevole che in un paese dove da sempre, fine 800, un viaggiatore inglese con molto disprezzo dice che a Sinalunga non c'è proprio niente, e allora noi si farà qualcosa per farcelo essere, perché ci sono, le cose ci sono, come ho detto nel mio intervento precedente, vanno valorizzate, e questa cosa ci dà una grande possibilità di visibilità e di entrare in una rete. Questo è l'antiquarium. Per quanto riguarda l'Incantaburgo, allora, quella è stata un'iniziativa che deve valorizzare, come precedentemente ho detto, il centro storico, ma anche la nostra grande piazza, che, come dissi l'anno scorso, non è proponibile che sia valorizzata solo il martedì, una volta a settimana, non importa, ancora c'è. E quindi questa festa doveva essere un po' spendibile su tutte le potenzialità che abbiamo: il centro storico e la grande vastità piana. È l'unica piazza di quella vastità nel territorio circostante piana, tant'è che è passato anche di qui i giornali l'hanno scritto, mi riferisco a un cantante noto, è un posto ideale per i concerti, non è detto che il cantante noto torni per fare un concerto, appunto. Tengo a precisare, senza entrare nei dettagli, perché tutti penso avete visto in che cosa consisteva l'Incantaburgo e che cosa consisterà, la linea sarà questa, tengo a precisare che i 20.000 euro non ci sono quest'anno stanziati, ma sono meno della metà. Interverranno degli sponsor, e questa è la novità, e vedremo di altre soluzioni che ci permetteranno comunque di fare una manifestazione sicuramente all'altezza, a livello dell'anno scorso, ma noi ci auguriamo anche meglio. No, cambiamo data.
Grazie assessore. Se ci sono altri interventi, altrimenti si può andare alle dichiarazioni di voto. Per dichiarazione di voto? Consigliere Rappoli.
Per dichiarazione di voto sono contraria a questo bilancio, questo è ovvio, ma mi volevo riferire al signor Bugliarelli, che se forse è venuta la forestale è perché l'impianto a biogas dal 2011 è stata fatta un'ordinanza di abbattimento l'anno scorso nell'ottobre 2016. Vuol dire una motivazione c'è, perché non c'era bisogno di chiamare la forestale, bastava che gli uffici competenti facessero quanto dovuto. E qui chiudo.
Allora, per rispondere a quello che ha detto l'Angelina, che non è, è molto parziale questo intervento. Spiego perché la forestale è intervenuta su mandato della procura, e la denuncia alla procura l'ha fatta al comune di Sinalunga, che qui si sappia. Vabbè. quello che è andato in fondo è del comune di Sinalunga. Chiudiamo, apriamo e chiudiamo parentesi. Per dichiarazione di voto, capogruppo Barbieri.
Sì, io non volevo rientrare in merito di alcune questioni già trattate, perché penso che gli assessori e il collega Paolo Bugliarelli hanno abbastanza chiarito la situazione e approfondito nel modo più appropriato possibile. Volevo solo soffermarmi su due o tre cose. Il bilancio di previsione è uno dei momenti fondamentali, secondo noi, del percorso amministrativo, e grazie al lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi riusciamo, nonostante i mancati introiti di trasferimenti dello Stato e non solo, ad avere un bilancio comunque sia importante. Mi preme sottolineare che il fattore che caratterizza questo bilancio, ha caratterizzato i precedenti e caratterizzerà anche i futuri, è la ridistribuzione in modo quanto più equo possibile di tutte le risorse. Altra cosa che vorrei sottolineare, come già stato detto in altri interventi, è l'importanza di continuare nell'ottimizzazione e nell'ottica della riorganizzazione per garantire sempre maggiore equità, efficienza sia della struttura che dei servizi. Soprattutto, come ci siamo già soffermati stasera, quelli a domanda individuale, nell'interesse appunto di tutti i cittadini. Per quanto detto e per gli interventi fatti in precedenza, il gruppo di maggioranza è favorevole a tutti i punti relativi al bilancio.
Grazie, consigliere Barbieri. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in voto il bilancio punto per punto. Allora, approvazione del punto 3, programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, a sensi dell'articolo 21, decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, con gli elaborati allegati. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Tre contrari. L'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Come prima. Allora. Scusate, scusate, finiamo i punti così, poi dopo andiamo via. Numero 4, ricognizione beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, anno 2017, articolo 58, decreto legge 112 del 2008. Convertito con legge numero 133/2008. Favorevoli? Contrari? Come prima. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Okay. Punto 5. Legge 131/83, articolo 14. Aree fabbricati da destinare a residenza attività produttive e terziarie, determinazione prezzo, cessione anno 2017, approvazione. Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Come prima. Punto 6, approvazione bilancio e previsione per gli esercizi 2017-2019 e nota di variazione al documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Come prima. Grazie e buonanotte a tutti.